Hub Radio e Education 21, tour in Ticino sull'educazione allo sviluppo sostenibile dal 16 al 21 ottobre 2017 su www.powerhub.ch.
Sul sito www.powerup.ch.
Noi siamo gli allievi di quarta e quinta di Aronio.
Andiamo in onda.
Quando?
Il 19 ottobre. E ricordatevi, ci trovate su www.powerup.ch.
Cari ascoltatori di Radio Power Up, un vulcanico benvenuto da un pezzo di crosta terrestre che milioni di anni fa stava sui fondali marini, vicino all'equatore. Un saluto da Rogno. E questo era un pezzo del nostro artista rognese Christian De Lucchi. Io sono Lorenzo, rispetto la legge, adoro far battute e mi piace pescare, ma non ho mai pescato murene, però sulle morene ci metto i piedi.
Ciao, sono Mosè, sono un appassionato di pesca. La mia specialità sono le ciabatte al forno. Quando sono fortunato mi concedo un qualche salmerino al cartoccio. Stiamo trasmettendo in diretta per voi dal piazzale delle nostre scuole. Immaginatevi una costruzione antica, a più di 100 anni. 3 piani, 3 pluriclasse di scuola elementare e una di scuola dell'infanzia. 6 maestre e molte maestre speciali. Noi allievi di quarta e quinta saremo gli animatori radio della mattinata. Buon divertimento.
Sono Francesco. La mia grande sconfinata passione sono i pompieri, ma adoro anche i bollettini del traffico e la meteo. A questo proposito posso dirvi che qui ad Aronia oggi è bellissimo. Cielo blu, caldo, sul piazzale piovono fette di torta e note musicali. Vi piacerebbe raggiungerci qui ad Aronia? Non mancate allora le indicazioni che vi daremo fra un attimo. Un consiglio: prendete una carta stradale della Svizzera e ascoltate.
Aprite la cartina, mettete Basilea in alto a nord e Chiasso in basso a sud. Puntate gli occhi nel triangolo, il confine nazionale vi aiuta. A sud della Svizzera e cercate il lago di Lugano. Forse ci vuole la lente perché è piccolino.
Un ponte a diga lo attraversa da Melide a Bissone. Ci siete? Bene. Raggiungete Maroggia. Frenate, dovete andare a sinistra prima dell'entrata del paese, sotto la ferrovia.
Salite per circa 4 km verso il confine con l'Italia. Quando vedete una chiesa sulla vostra sinistra che domina il nucleo, siete arrivati ad Aronia. Mentre aspettiamo chi si è messo in viaggio, ne approfittiamo per presentarvi il nostro bellissimo paese. Siamo a 600 metri di altitudine e a pochi passi dall'Italia, dalla valle di Intelvi.
Ci sono circa 1000 abitanti e ci si vive molto bene. Aronia è molto esteso e ha molte belle frazioni, di Devoggio, Pugerna, Calfare, La Caneva e La Bareta.
Una curiosità: la nostra maestra con gli allievi, che ora hanno già finito le medie, ha scritto un libro per bambini, Il segreto di Devoggio. Ve lo consigliamo. È un paese con molte sorgenti d'acqua, il nucleo antico è ben conservato, tutt'attorno ci sono vigneti, boschi e montagne con molte passeggiate da fare. C'è un negozio con la panetteria, c'è un albergo con il ristorante e un altro ristorante in mezzo al nucleo.
C'è una grandissima casa per anziani con il centro per malati di Alzheimer più grande del Ticino. Per farvelo conoscere meglio abbiamo pensato di intervistare il nostro sindaco Corrado Sartori. L'intervista è registrata perché lui l'altro giorno è partito per le vacanze.
Quali sono le cose che rendono Aronia speciale?
Allora, Aronia, secondo la mia opinione, è speciale perché, nonostante una certa lontananza dai centri principali come Lugano, Mendrisio, Chiasso, si situa in una zona dove la qualità di vita è eccellente. Siamo al di fuori delle zone di inquinamento fonico, penso al traffico, quindi abbiamo abbastanza, relativamente poco, rispetto ai comuni a Lago, per esempio, dove il traffico è molto intenso, ma soprattutto non siamo toccati dall'inquinamento dell'aria. La nostra acqua è un altro elemento importante che rende il nostro paese o villaggio particolare. Pensiamo che in questi ultimi anni abbiamo avuto parecchie centenarie donne che, appunto, essendo di Aronia, hanno vissuto fino a oltre 100 anni, 104, 107 addirittura, una signora che era ricoverata al Tuscum, e quindi questo è tutto grazie a queste condizioni che ho citato un attimo fa.
Quali sono stati i cambiamenti più grandi di Aronia da quando tu eri bambino?
Ma i cambiamenti principali da quando ero bambino li troviamo a livello di territorio, ad esempio la collina di Vissino, le costruzioni di quei tempi erano veramente poche, gli abitanti vivevano principalmente nelle case del nucleo e al di fuori del nucleo i terreni erano tutti lavorati dai contadini. Inoltre la vita di paese era molto, molto più attiva di adesso, nel senso che avevamo 3 o 4 negozi, avevamo 2 o 3 macellerie, quindi la gente non si spostava così frequentemente, così facilmente come oggi. In effetti i mezzi di allora erano veramente pochi. Io mi ricordo che per andare a Lugano si andava una volta alla settimana, al mercoledì, e c'era il pulmino del signor Pelli che ci portava a Lugano, quindi non è che tutti i giorni noi prendevamo la macchina e si andava a Lugano. In quei tempi la vita era un pelino diversa, insomma.
Secondo te qual è il modo per proteggere la natura?
Ecco, diciamo che la natura spesso e volentieri si ribella alle attività improprie dell'uomo, quindi tutti noi ne dobbiamo tenere conto e migliorare i nostri comportamenti. Questo significa avere più rispetto del territorio e di chi ci vive. Particolare riguardo va dato, per esempio, ai rifiuti e al loro corretto smaltimento, al traffico, cercando un utilizzo parsimonioso dell'automobile, e alla convivenza con gli animali, di cui ciascuno ha il proprio fondamentale ruolo nell'ambiente che ci circonda. Quindi il rispetto per la natura, per proteggerla, parte sicuramente dall'uomo, quindi siamo noi che gestiamo il territorio e l'attenzione deve essere appunto da parte nostra nel rispetto di quello che abbiamo e che siamo fortunati di avere.
Grazie e buone vacanze.
Grazie mille.
Ringraziamo Corrado Rompezzo. Oh no, scusate, bollettino stradale urgente. All'uscita di Bellinzona Sud, un dinosauro blocca la strada in direzione nord. Siete fortunati, per raggiungerci non dovete passare da lì. Evitate anche l'autostrada di Chiasso. L'ultima glaciazione ha depositato una morena insormontabile. Ecco a voi il brano Under of Stars del nostro musicista ticinese Sebalter.
Looking for a candidate. You have an option, only one choice. Sipping my drink, looking around. There is so much beauty, yes we can. Yet, the confidence is a fragile concept that often fades away in the night. There he comes, I don't want to guess, there's no place for you tonight. Want me to go, cause I think I'm lying, cause I think I'm lying. No, open the door, cause tonight I cannot go hunting for stars, no, no. Twisting the truth and leaving us alone in this mad and moody world, society without love. And I state my heart has been well trained. I am gonna be your candidate. I am the hunter, you are the prey. Tonight I'm gonna eat you up. Want me to go? Want me to go? Cause I think I'm lying, cause I think I'm lying. No, open the door, cause tonight I cannot go hunting for stars. It's raining outside, it's raining outside. I would like to storm in. I roar like a lion, I roar like a lion. I fear your judgment, I fear your judgment. I am so wet, I'm dirty. I fear your judgment, I fear your judgment. It's me, my imperfection. To go, cause you think I'm lying, cause you think I'm lying. No, open the door, cause tonight I cannot go hunting for stars. No, no, want me to go, cause you think I'm lying, cause you think I'm lying. No, open the door, cause tonight I cannot go hunting for stars. No, no, want me to go, cause you think I'm lying, cause you think I'm lying.
Ed ora,
Ed ora entriamo nel super vivo della nostra trasmissione.
Io sono Lisa, vado in quarta, la mia passione è cantare. Sono emozionata e spero che tutto vi piaccia, perché noi ci siamo preparati moltissimo.
Io sono Davide, vado in quinta, adoro la scienza e la geografia. Oggi vi faremo viaggiare nel tempo.
Un tempo lontanissimo per esplorare la nascita del nostro pianeta. Un tempo più vicino per scoprire come si viveva più di 60 anni fa. Lo faremo incontrando rocce e persone. Le ascolteremo con grande attenzione.
Sì, avete capito bene. Rocce e persone. Grazie alle nostre ricerche, alle uscite sul territorio, alle nostre sperimentazioni, ai nostri incontri con le persone molto speciali, durante questa mattinata abbiamo da regalarvi
reportage scientifici strabilianti, molte interviste sorprendenti, notizie storiche divertenti e immaginate.
Ma cominciamo a chiederci: cosa hanno in comune le rocce e le persone?
Poco? Assolutamente no, hanno moltissime caratteristiche in comune, eccone alcune.
Fanno parte della nostra vita, senza non possiamo vivere, sono forti, resistenti, ma non indistruttibili.
Nascono, invecchiano e muoiono, sono soggette alla forza di gravità, cadono verso il centro della Terra.
Si spostano, viaggiano, possono dire da luoghi molto lontani.
Sono composte da tante cose diverse, contengono tutte e due minerali.
Sono composti dagli stessi elementi chimici, non tutti, cambiano aspetto nel tempo.
Rocce e persone hanno una loro storia, rocce e persone ci fanno viaggiare nel tempo. Siete pronti a viaggiare nel tempo con noi? Allora affare fatto!
Per sapere come si fa, siamo andati dai bambini alla scuola dell'infanzia, certo, perché loro sono degli esperti dei viaggi temporali.
Nella loro sezione già l'anno scorso sono successe cose molto strane in fatto di tempo. Abbiamo degli indizi chiari per poter dire che anche quest'anno stanno succedendo cose strane.
Siamo andati da indagare alla loro sezione. Siamo nella scuola d'infanzia con la maquala maestra Francesca.
E davanti a noi c'è uno strano cubo gigantesco. Che cos'è questo strano cubo? A cosa serve?
Macchina del tempo.
Dillo più forte. Ecco, cos'è? Ma quello che hai detto tu.
La macchina del tempo.
E come hai fatto, Ulisse?
Legno. Carta dentro al volante, pavimento, se vola cadiamo, se non ce l'hai.
Altro, Nicolò, ti viene in mente altro?
Non mi viene.
È tutto?
Avete già fatto dei viaggi? Dove?
Sì.
E cosa è successo un giorno?
Un giorno siamo arrivati e l'abbiamo trovata. Abbiamo fatto caschi, porta fortuna. Ci siamo andati dentro e siamo partiti e si sono accesi i motori e abbiamo anche sentito passi e ruggiti.
Ma poi siamo tornati o siamo rimasti in quel tempo lì?
E poi siamo tornati.
Cosa avete trovato?
Abbiamo trovato dei fossili. Erano fatti di roccia. E noi pensavamo che erano dei dinosauri.
Funziona ancora? Cosa è successo?
Giona, vuoi dire tu cosa è successo l'altro giorno?
Noi siamo venuti all'asilo e ci siamo sorpresi perché... abbiamo visto un tavolo che era partita da sola. con delle sedie.
Un viaggio da sola e ha riportato un tavolo
e delle sedie.
E basta?
No. E anche una luce che usavano i nostri parenti.
E Letizia, secondo te in che tempo è andata?
Al tempo dei bisnonni.
Come hai fatto a capirlo?
Perché i tavoli erano di legno e la lampada era di ferro.
E adesso indagheremo.
E c'erano pure delle ragnatele.
Grazie per essere stati con noi e grazie per l'intervista.
Ringraziamo ancora i bambini della scuola dell'infanzia che abbiamo lasciato tutti intenti ad esplorare ciò che è uscito l'altro giorno dalla loro macchina del tempo.
State però tranquilli, il modo di viaggiare nel tempo ce n'è più di uno. L'importante è farlo con spirito da pirati. Ecco a voi, i nostri compagni di prima e seconda.
Ciao a tutti. Siamo i prima e seconda.
Quest'anno siamo una ciurma di 12 pirati che navigano per scoprire e studiare tante cose.
Ecco la nostra canzone. I pirati ballano sul ponte delle navi e le casse scassano se mancano le chiavi. Gira, gira per il mar, corri e non fermati mai. Sempre allerta notte di pirata sei così. Dopo la vittoria in alto la bandiera, sul pennone sventola quella bianca e nera. Gira, gira per il mar, corri e non fermarti mai. Sempre allerta notte di pirata sei così. Guarda quel pirata là, è capo della banda. Se lo guardi bene, gli manca una gamba. Gira, gira per il mar, corri e non fermarti mai. Sempre allerta notte di pirata sei così.
Se una nave ha
missato sul fronte all'arrembaggio, che mestiere facile fare il brigantaggio. Gira, gira per il mar, corri e non fermarti mai. Sempre allerta notte di pirata sei così.
Grazie.
Non troppo forte. Devi dire un'altra cosa.
Qual è la cosa speciale dei pirati?
Allora, per me e Nicole è un piacere vivere con la nostra ciurma. A noi piace vivere con la ciurma e navigare per scoprire tante cose. All'avventura.
Ah, dopo gasolina di Dianchene, scoprite altri modi di viaggiare con il primo servizio.
Ella le gusta la gasolina, la de manca solina, le encanta la... modelo tambores. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Que se prepare, que lo que viene es pa' que le dé duro. Mami, ya yo sé que tú no te me vas a quitar duro. Lo que me gusta es que tú te dejas llevar duro. Todos los weekendes ella sale a vacilar duro. Mi gata no pare a andar porque ella le gusta la gasolina.
Dame más gasolina.
A ella le encanta la gasolina.
Dame más gasolina.
A ella le gusta la gasolina.
Dame más gasolina.
A ella le encanta la gasolina.
Dame más gasolina.
Oh, 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 oh.
In an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm. Said it was one of my friend's songs. Do you wanna drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put Van on the jukebox, got up to dance. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. With my pretty little Galway girl. Are you my pretty little Galway girl? You know she beat me at darts and then she beat me at pool. And then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool. After dancing to Kaylee singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet. Acapella in the bar using her feet for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week. And in this packed out room where she was singing to me. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. My pretty little Galway girl.
Cari ascoltatori, un saluto da lontano nel tempo, senza polvere e senza ragnatele. Mi chiamo Aaron Ferrari e leggo i dizionari.
Mi chiamo Lorenzo Monti, rotolo sui ponti.
Mi chiamo Agnese Rossi, rosicchio gli orsi.
Mi chiamo Zerosconi e cavalco Mosconi.
Per pochissimi minuti saremo ancora nel 2017, ma al nostro via, grazie a Elena, faremo un balzo all'indietro nel tempo. Velocissimi andremo dalle porte del 1940, più di 70 anni fa, per scoprire una vita molto diversa dalla nostra.
Allacciate le cinture temporali, indossate un casco a clessidra, certi anni sono duri come rocce, mettete gli occhiali d'epoca, infilate i tamponi nelle orecchie, certi anni sono molto rumorosi, via!
Buongiorno Elena, benvenuta alla nostra trasmissione, si metta comoda e non si preoccupi, siamo tutti con lei insieme ai 78 milioni di ascoltatori.
Sono molte le cose che ci incuriosiscono del passato. Abbiamo però fatto una scelta per non porre 853 domande.
Ci può raccontare com'era la scuola 70 anni fa? Cosa imparavate?
Allora, tantissimi calcoli, tabelline, tutte le mattine, scrivere benissimo perché c'era la nota e si usava il pennino con l'inchiostro. Poi tante poesie a memoria.
Com'erano i maestri?
I maestri erano bravi ma severi e avevamo in classe, eravamo una trentina.
Cosa facevate di strano?
Imparare a telefonare solo in quinta elementare.
Quali disastri combinavate a scuola?
Questa è bella. Allora, i maschi erano tremendi. Mettevano persino la colla sulla sedia dei maestri. E poi, insomma, questa è proprio grossa, mangiavano i fagioli per fare le puzzette.
Quali erano le punizioni a quei tempi?
Le punizioni era scrivere 20, 30, 50, 100 volte o devo fare i compiti oppure non devo fare disastri. E poi chi faceva proprio il cattivo e non andava a messa, se il prete metteva le noci e le nocciole, secondo i maschi le noci perché erano più dolorose e per le ragazze invece le nocciole, sotto le ginocchia.
Quali comodità avevate nelle case?
Cosa devo dire? Ed ora uno stacco musicale con Des Froes, Pulenta e Gallina Fregia.
E galera fregia e un fantasma in su la veranda, barbera come Petroli e anche alla luna me par che sbanda, cadrega che fa frecas e buca aperta che disnagot, tu ma la radio scrafigna all'aria e i pensieri fanno un gran casot. Le menga vera che nel silenzio torna tu mala malinconia, le menga vera che in tu scanel, le menga bonde fa una poesia, in questa stanza senza orologi, bala la fata, bala la stria, in questo sit, senza la luz, che di sti cose tu malumbria, sculta il vento che picca alla porta, incrappa una nigula, in braccio una sporta, e ti scagga dentro un bel regal. Pensa che è il solito temporal, sculta i spiriti, sculta i funet, rampeghe in sul muro e sotto in fede il cassette, canso i vestiti e quan si ripenen, ne vani ne fegnen, punta il piccer del vent. E la candela la sta mai ferma, la se muove come la memoria, e anche il ragno e la balaustra ricama il quadro della sua storia, la ragnatela di me pensi, la ci ha patito quel che riuscia, ma tanti folla che troppi baci, e le tuta de rammenda. La finestra la sbatti al, ma la sa che può me anna via, e stelgan la faccia all'ustra, con mia della nostalgia, in questa stanza senza nessun,
guardi lontano e se vedi in faccia, in questa stanza dell'oltro tempo, i miei fantasmi lasciano la traccia. Ascolta il vento che picca alla porta, incrappa una nigula in braccio una sporta, e il disco che ha dentro un bel regal, e sa che è il solito temporal. Ascolta i spiriti, ascolta i fulet, tra pegheni sul muro e sottempa del cassette, non sei vestite quando sei ripenen, ne vani ne vengen, con te il piacer del ven.
Salve, benvenuti al nostro jingle!
Noi siamo i bambini dell'elementare di Arogno.
Seguiteci sul sito www.powerup.ch.
Il 19 ottobre 2017.
Ad Arogno.
Arrivederci e ascoltateci! Rieccoci ancora con Elena. Quali comodità avevate nelle case? Acqua?
Allora, acqua calda e fredda. Fredda io a casa mia dai 2 anni via. E mia mamma prima andava a prendere la fontana in piazza Valecce. Per scaldare l'acqua c'era la stufa economica. Si lavava col catino, niente bagno, doccia, c'era solo il gabinetto.
E la luce?
La luce elettrica, la principale erano le candele. Poi c'erano le lampadine senza lampadari e arrivata in casa pochi anni prima. Era arrivata verso 1935, così, forse 30.
E la lavatrice?
Lavatrice non esistevano qui, forse in altri paesi, in altre città. Comunque c'era il lavatoio comunale che funzionava molto bene. E per i fortunati c'era la lessiveuse, che bolliva i panni con la lisciva.
E la radio e la tele?
E la tele proprio non c'era. E noi non, comunque avevamo il tempo sempre da curare le capre, da giocare naturalmente, e aiutare in casa, altrimenti c'era il battipanni.
E il telefono?
Questa è una bella domanda. Allora, il telefono c'era solo in 4 case ai tempi miei quando andavo a scuola. Dal dottore, dal prete naturalmente, in municipio, perché anche lì era principale, e poi c'era il signor Pelli che faceva il taxi e allora quello aveva il telefono.
E il riscaldamento?
Questa è una bella domanda. Riscaldamento? C'era il camino e la stufa economica. Tutta la famiglia faceva la legna sempre nel bosco, almeno la mia famiglia. E una cosa molto, che la casa era sempre fredda, e io quando era piccola mia mamma mi aveva raccontato che usavamo i pannolini di stoffa e quando li cambiava gelavano.
Come facevate ad avere carne? Né frutta e verdura?
Allora, tutti più o meno avevano l'orto e il campo. Le piante di frutta le avevamo nel nostro e facevamo anche, le conservavamo per d'inverno facendole bollire nell'acqua. E poi avevamo capre e conigli e galline. La carne comunque si mangiava solo una volta alla settimana.
Secondo te quali sono i modi migliori per proteggere la natura?
Scusate, rispettare i luoghi in cui siamo e andiamo e non sprecare, tener bene le cose.
Grazie Elena, grazie per il bellissimo viaggio nel tempo che ci ha fatto fare.
Prego.
Ci siamo fatti prendere da questa cosa, quindi a casa abbiamo fatto anche noi delle indagini con i nostri nonni.
Ecco le cose più strane che abbiamo scoperto.
Mia nonna, quando era piccola, era uscita dalla porta della scuola al primo campanello per giocare coi tappi di bottiglia.
Mio nonno, quando andava a scuola, veniva sempre messo in castigo perché le combinava. Una volta c'erano i pompieri sul tetto, lui era in castigo in solaio. È salito sul tetto, si è calato giù con le corde dei pompieri ed è scappato a casa.
Mio nonno, quando aveva la mia età, con un suo amico, è salito sul campanile e ha portato un gatto. L'ha buttato giù perché era davvero convinto che avesse 7 vite. Il gatto è davvero atterrato sulle 4 zampe sano e salvo.
E mentre noi continuiamo con le nostre ricerche, vi salutiamo con un pezzo di David Bowie, un pezzo anni 80, Magic Dance.
I saw my baby crying for the barefoot girl. What could I do? My baby's love had gone. Left my baby blue. Nobody knew. What kind of magic spell to use? Oh, what we don't tell.
Under tutti, io sono Zoe, ho 9 anni, ho un fratello maggiore e ho un gatto che si chiama Zaccheo.
Ciao, io sono Matteo, che fa proprio rima con Zaccheo, ho quasi 11 anni, ho una sorella minore e amo fare sport. Il mio animale preferito è il riccio.
Il nostro viaggio nel tempo parte da un luogo speciale, vi diamo alcuni indizi.
Lo troviamo in moltissime parti del mondo, ma non nei deserti. Ci vivono molti animali, grandi, piccoli, minuscoli, invisibili, molto interessanti.
Esseri viventi alti, verdi e maestosi lo rendono misterioso, ma accogliente e speciale. Dal suolo fino alle cime è pieno di vita.
L'avete capito, vero? Stiamo parlando del bosco. Noi, allievi di questa scuola, siamo molto fortunati, certo, perché l'anno scorso una gentilissima signora ce ne ha regalato uno. Avete capito bene, abbiamo ricevuto in regalo un bosco.
È per noi allievi, ma sarà per tutti gli allievi da ora in poi, da generazione in generazione, per sempre le scuole di Arogno avranno il loro bosco. Ve l'abbiamo detto che qui succedono cose molto speciali, certo, perché Arogno è speciale e ad Arogno ci sono molte persone speciali.
Qui con noi ne abbiamo una proprio specialissima, Pulet Pesciallo, la signora che con suo marito ci ha regalato il bosco.
Buongiorno Pulet, benvenuta. Prima di iniziare l'intervista, potresti dirci qualcosa di te? Dove sei nata, quando e come mai sei arrivata ad Arogno? Com'è stato il cambiamento?
Ciao Zoe, ciao Matteo. Sì, sono nata a Neuchâtel. Mi chiamo Vilma Pesciallo Quadroni e mi chiamano tutti Pulet, da piccola. E sono nata a Neuchâtel. Ho fatto le scuole e avevo anche un fratello gemello. Poi per le vacanze venivamo sempre ad Arogno perché avevamo i zii e i cugini, Mirto, Valli, Odette, che ci sono, e qui era tutto un cambiamento perché in città non c'erano le galline, le capre, i conigli, e per noi era sempre tutto un bello. E lì ho conosciuto il mio marito Peppi, che era un bambino anche lui, e dopo, malgrado la lontananza, ci siamo sposati dal 52 ad Arogno e siamo andati a vivere a Losanna. Poi, come tutti i ticinesi, aveva la malinconia del Ticino, allora siamo venuti a Cadempino dal 67, dal 59. Abbiamo preso il ristorante La Pergola e poi siamo venuti dal 67 ad Arogno. Basta.
E ora occupiamoci del nostro bosco. Perché ci avete regalato un bosco? Com'è nata l'idea?
È nata perché gli anni 80 e 90 abbiamo preso l'osteria Conza, che adesso è l'osteria Arogno. E lì avevamo la mensa per i bambini che non potevano andare a casa. Erano di Borgo, Vicino, Pugerna, e allora venivano da noi. Erano bravi, c'erano sempre una maestra, un maestro, e mangiavano di tutto, come gli operai, come i turisti. E questo è un ricordo che abbiamo voluto, è per quello che abbiamo voluto dare il bosco per i bambini di dopo di voi, che adesso, per esempio, c'è il Nicola, che il suo papà Luca veniva alla mensa.
Perché in passato era importante avere un bosco?
Il bosco serviva perché nella nostra casa non c'era il riscaldamento. Avevamo soltanto il camino e 2 stufe. E qui faceva freddo. È per quello che abbiamo comperato il bosco. Però dopo 4 anni abbiamo messo il riscaldamento centrale.
Quali lavori dovevate fare nel bosco?
ma dalla primavera all'estate si toglieva le piante, i rami secchi e i tronchi per l'inverno, e per riscaldare la casa. E però è mio marito e gli uomini che faceva quel lavoro. E dopo in autunno cadevano le foglie, si andava a prendere le castagne e poi rastellava le foglie, e c'era una signora, Mariella, che veniva a prendere per fare il letto sotto le mucche. Così il bosco era sempre pulito. Basta.
Come si fa, secondo te, a proteggere la natura?
Andare un po' a piedi, guardare la natura, che è bella, perché ci sono i fiori, gli uccelli, e non buttare lattine, plastica, varie carte, e soprattutto nel bosco. Qui ad Arogno siete fortunati perché c'è l'aria pulita e tutto è bello. Basta.
Paulette, grazie di cuore per il regalo e per l'intervista.
Grazie a voi.
E ora, mentre accompagniamo Puletta a prendere una fetta di torta, vi lasciamo con un breve stacco musicale. Ci vuole un fiore di Sergio Endrico.
Le cose d'ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare. Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto. Per fare il frutto ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore. Per fare un tavolo ci vuole un fiore.
Per fare un tavolo ci vuole legno, per fare legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto.
Ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, per fare un tavolo. tutti! Qui è la scuola elementare di Arogno, quarta e quinta.
Ci potrete ascoltare il 19 ottobre 2017, in diretta da Arogno,
su www.powerup.ch.
Alla prossima!
Rieccoci a noi per uno speciale contributo dei nostri compagni di terza elementare.
Ora che abbiamo un bosco, loro hanno molti progetti a riguardo. Sentiamoli, sono qui con noi.
Ciao ragazzi, possiamo farvi alcune domande? Cosa farete quest'anno con il nostro bosco?
Osserviamo il bosco.
Raccogliamo le castagne.
Osserviamo gli animali.
Esploriamo la natura.
Giochiamo con la natura.
Ad esempio, giochiamo a tris.
Con i legni.
Inventiamo le storie.
Matilde.
Cora.
German.
Vittoria.
Cosa significa per voi il bosco? Se non riuscite a spiegarlo, potete dircelo in emozioni.
Per noi il bosco è magico
e ci fa sentire felici ed euforici.
Il bosco è bello.
Il bosco ci fa sentire bene.
Il bosco magnifico ci fa sentire pieni di gioia.
Salome.
Gemma.
Sofì.
Mia.
Mia.
Come si fa, secondo voi, a proteggere la natura?
Non buttare le cartacce e la plastica.
Non distruggere le case degli animali e le altre tane.
Non buttare vetro, giornali e stoffa.
Non incendiare i boschi, soprattutto quando sono secchi.
Raccogliere le cartacce anche se non sono nostre.
Non urlare nel bosco quando ci sono gli animali, perché potrebbero spaventarti e farti male. E difendersi. Greta.
Martina.
Samuel.
Vania.
Grazie mille per le vostre bellissime risposte e vi auguriamo un anno ricco di avventure e scoperte del bosco di Paulette e Peppi. Ciao.
Mentre ascoltiamo il finale di Fede di Alan Walker, noi vi salutiamo e lasciamo spazio al prossimo servizio. Ciao!
You were the shadow to my life. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Was it all in my fantasy? Where are you now?
Buongiorno a tutti.
Qui è la scuola elementare di Arogno, quarta e quinta.
Ci potrete ascoltare il 19 ottobre 2017 in diretta da Arogno
su www.powerup.ch.
Alla prossima.
Power Up Radio e Educazione 21. Tour in Ticino sull'educazione allo sviluppo sostenibile dal 16 al 21 ottobre 2017 su www.powerup.ch.
Eccoci a voi, io sono Alice, ho una sorella minore, il mio minerale preferito è la cianite.
Io sono Nicola, ho un fratello maggiore, il mio minerale preferito è lo zolfo.
Sono Ismail, ho una sorellina molto piccola, il mio minerale preferito è l'oro.
Sono Colin, ho un fratello minore, il mio minerale preferito è il quarzo affumicato.
Noi quattro vi porteremo molto indietro nel tempo, ma molto in avanti nelle scoperte scientifiche. Cosa significa?
Significa che vi chiederemo di diventare geologi, anche un poco di chimici, ma poco. Vi chiederemo di tornare indietro di milioni e milioni di anni per scoprire ciò che noi abbiamo scoperto.
È vero che abbiamo fatto delle uscite, cioè delle campagne geologhe al Ritom e ad Arogno, fatto esperimenti con l'acido cloridrico sui sassi trovati, visionato dei filmati al computer, con anche delle simulazioni, svolto diverse ricerche a casa.
Compiuto osservazioni su molti pezzi di roccia, misurato i sali minerali nelle acque trovate, fiumi, fontane, pozze, posto molte domande a due esperti in rocce. E ora? Ora ci sentiamo come dei sommergibili in un oceano di domande.
Cosa intendiamo? Appena si risponde a una domanda, ne escono altre 10. Non preoccupatevi, noi oggi vi racconteremo le nostre scoperte. Le domande ve le farete voi.
Il viaggio è molto intrigante, appassionante, infinito. Per cominciarlo occorre una macchina del tempo, ecco come procurarsela. Andate in un bosco o in montagna o nel vostro orto o in giardino. Abbassate gli occhi a terra, accovacciatevi, allungate la mano e raccoglietelo.
Ma cosa? Un sasso qualsiasi e il viaggio inizia, mica difficile, vero?
E ora uno stacco musicale di Alvaro Soler e il mismo Sol.
dice al mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos va.
E ora tre domande sul sasso che avete in mano. Cos'è? Da dove viene? Di cosa è fatto? Ascoltate le risposte e il gioco è fatto.
Avete in mano un sasso, oppure potete chiamarlo pietra. Sono sinonimi, potete anche dire che è un pezzo di roccia, cioè quella materia che compone la crosta terrestre. Se volete il vestito duro del nostro pianeta Terra, ci seguite?
Attenti, l'abbiamo capito anche noi. La crosta terrestre è solo quella che spunta da mari e oceani. C'è anche sotto i mari e sotto gli oceani crosta terrestre dappertutto. Rocce, pezzi di montagna, rocce come pezzi di fondali marini.
Il vostro sasso può provenire da tre tipi di roccia. Una roccia vulcanica, magma che salendo dalle profondità della terra si è solidificato.
Una roccia sedimentaria, strati di sabbia, detriti di animali morti che si sono cementati insieme. Una roccia metamorfica, rocce sedimentarie o vulcaniche che sono state schiacciate, scaldate tanto da trasformarsi.
E di cosa è fatto? Se le rocce sono composte da minerali di diverso tipo, allora il vostro pezzo di roccia è composto da diversi minerali. I minerali sono delle sostanze che si trovano in tutto il mondo, vengono dallo spazio, come il pianeta Terra.
Quali? Ce ne sono di moltissimi tipi, ognuno ha la sua formula chimica. Oro, calcio, zolfo, argento, grafite, pirite, turchese, rame, ferro, rubino, quarzo, gesso, magnesio. E potete trovarne tanti altri sul sito minerali.it.
Si possono conoscere dal colore, ma anche dalla forma di cristallo che hanno, cubo, prisma e altri. Ecco alcune delle nostre scoperte.
Nel nostro corpo ci sono più di 20 tipi di minerali. Non potremo viverne senza. La grafite e il diamante hanno la stessa composizione chimica.
L'acqua, quando passa dentro le rocce, lecca i minerali e li porta con sé. Guardate l'etichetta dell'acqua che bevete. In un muro secco può esserci la storia geologica del pianeta.
Se mettete una goccia di acido cloridrico su un sasso di roccia sedimentaria, frizza come il guscio di una chiocciola. Contengono calcio.
E ora tocca a voi. Buona passione.
Mentre ascoltate il brano di Ricky, perdo le parole, pensate almeno tre domande geologiche. Vedrete che viaggio.
Conte in braccio fatta per le scale, confondere lo zucchero al posto del sale e ridere di niente che poi ci porta foto di noi ad un selfie venuto male. La pioggia allunga il cocktail fatto per restare ed il tuo mondo vola intanto il ghiaccio cade. Tu piano ti addormenti che poi ti porto dentro se vuoi mentre ti resto a guardare. Dimmi qualcosa, qualcosa che resta senza fare di più, che la scena è perfetta se quando ti guardi già tutto migliore. Perdo le parole, prova con gli occhi a dirmi ciò che non riesci quando al centro sei tu, con i tuoi movimenti se quando capisco che esiste l'amore. Perdo le parole, alzi la radio quindi abbassi lo schienale. E piazza della scala sembra decollare. Ti porto le mani sugli occhi ed aspetta a parlare. Sì, ma non sbirciare. Spazi immensi, spazio, tempo e temporale. Le gocce si rincorrono sulle vetrate. Hai da finire ancora quel film. Amore, tardi, stai qui. Se no ti svelo il finale.
distingue qualcosa, qualcosa che resta senza fare di più, che la scena è perfetta se quando ti guardi già è tutto migliore. Perdo le parole, prova con gli occhi a dirmi ciò che non riesci, quando al centro sei tu con i tuoi movimenti, se quando capisco che esiste l'amore. Perdo le parole. Qualcosa, qualcosa che resta senza fare di più, che la scena è perfetta se quando ti guardo è già tutto migliore. Perdo le parole.
Buongiorno, buonanotte. Dipende da dove vi trovate sul pianeta Terra. Se vi siete appena alzati, sveglia. Se state dormendo, sveglia.
Qui con voi ci sono
Ambra
ed Elisa, comodamente sedute nel radiobus, cuffie sulle orecchie, microfoni pronti e la pancia piena di agitazione.
Abbiamo il piacere di semi-accogliere, nel senso che non è qui in carne e ossa, ma più frizzante che mai, con la sua intervista registrata, Donatella Reggiori, la nostra super geologa.
È bravissima. Con lei abbiamo passato una mattinata splendida, piena di scoperte, emozioni e divertimento.
È una persona saggia, molto umile, quasi timida, ricca di conoscenze, ecco perché ci piace tanto.
Ci ha portato una gran quantità di pietre, minerali puri, sassi bizzarri, ci ha insegnato dei trucchi per riconoscerle, ci ha raccontato cose meravigliose e ci ha fatto scoprire cose inimmaginabili.
Provate a immaginarla, una signora di circa 60 anni, magra e scattante, con una cascata di capelli bianchi e ribelli e al collo una specialissima collana, la coloratissima retta del tempo del pianeta Terra.
Ma ascoltiamo insieme l'intervista.
Perché hai scelto di diventare geologa?
Ah, bella questa domanda. Allora, quando mia mamma diceva che quando ero bambina piccola raccoglievo sempre sassi, io non avevo presente, per me era abbastanza normale, non ci facevo caso. Però quando ho dovuto scegliere, che ho finito le scuole superiori, mi sarebbe piaciuto fare una facoltà che mi portasse a studiare la terra, la natura o comunque la storia, in cui collegare un po' l'uomo rispetto al mondo in cui viviamo. E questa, poi andando in giro cercando, ho trovato che geologia mi piaceva e mi sono iscritta a Milano all'università.
In cosa consiste il tuo lavoro?
Allora, il mio lavoro in particolare, io sono guida, quindi inizialmente ho lavorato un po' come geologo prima in qualcosina in università, poi come geologo alla ricerca di per l'AGIP in Italia, carbone rispetto ad altre situazioni in cui cercavo acqua. E attualmente invece mi trovo a fare un lavoro bellissimo che è la guida. Io accompagno sul territorio, entro nelle classi e racconto quello che si vede, però con gli occhi del geologo, quindi spiegando quello che si vede attraverso quello che conosco.
In che posti del mondo ti ha portato?
Allora, la geologia mi ha portato a lavorare in Africa, nell'Africa meridionale. Lì lavoravo sul giacimenti di carbone e poi mi aveva portato sempre in Africa, in Somalia, a cercare acqua per dei campi profughi. Recentissimamente sempre in Africa, in Togo, per un pozzo che veniva costruito per un piccolo villaggio. Niente di particolare.
Qual è la cosa che ti appassiona più della geologia?
La geologia ha due aspetti essenzialmente, come spesso succede in tante discipline. Uno è l'aspetto scientifico e l'altro è l'aspetto economico, perché i minerali, ci sono le cave, ci sono le miniere, ci sono tante cose. Se vogliamo, la geologia è ovunque, dal piatto alla minestra. Dal piatto, perché il piatto di che cosa fatto? Di argilla, e quindi viene cavato, eccetera, eccetera. Alla minestra, perché la minestra, mettiamo un bel minestrone con tanta verdura, da dove viene? Dal suolo, come viene coltivato, il suolo come si forma. Quindi la geologia c'entra con tutto. Il mio interesse più grande riguarda forse l'aspetto scientifico, capire che cosa il mondo attorno a noi, il paesaggio, le rocce, la forma del paesaggio ci racconta. Perché è un po' capire tutta la nostra storia e ridimensionarci anche un attimino, noi ultimi arrivati su questa terra.
Qual è, come geologa, la cosa più strabiliante che hai scoperto?
È che non posso dire una cosa, è che sempre posso fare lo stesso giro, lo stesso percorso, magari l'ho già fatto 50.000 volte, eppure scopro sempre qualcosa di nuovo. Poi quando ogni tanto si accende la lampadina dice «Ah, ho capito!» una soddisfazione. Non solo, ma poi quando accompagni le persone e c'è qualcuno che vedi gli occhietti che gli si illuminano, che dice «Ah, ma questa cosa non l'avevo mai capita, adesso l'ho capita bene!» È una soddisfazione che non potete immaginare.
Dove lavori attualmente?
Lavoro sul territorio, tra il Mendrisiotto, sono guida al Monte San Giorgio, sia Tunesco, sia la parte svizzera che la parte italiana, sono guida al Parco delle Gole della Breggia, e poi lavoro, questa per la parte svizzera, e poi lavoro nella parte italiana, sia sul Monte San Giorgio, sia sul Campo dei Fiori, sia con le scuole che mi chiamano. Quindi più o meno il mio raggio d'azione sono questi dintorni.
Qual è la roccia più antica che conosci?
Che conosco io? Probabilmente quelle che ho visto in Sudafrica. Però vediamo quanto andiamo indietro. Beh, quelle che conosco io non credo che hanno superato i 600 milioni di anni.
Secondo te qual è il sistema migliore per proteggere la natura?
Conoscerla. Prima di tutto dobbiamo conoscerla, perché quando conosciamo qualcosa impariamo ad apprezzarla, a dargli valore, a valorizzarla, a volergli bene. E quindi credo che è questo l'investimento.
Grazie.
Grazie a voi.
Grazie. Che tipa, vero? Ve l'avevamo detto che era speciale. Da noi è tutto, vi salutiamo geologicamente con un pezzo molto frizzante di Shakira, Locca. Ciao!
Si soy la gata en celo contigo, te cortaré el oído pa' tenerte en alta. Ella muere por ti, tú por mí, que matas. Y sigo tranquila, como una paloma de esquina. Mientras ya se pasan, sube al lado mío, yo de aquí no me voy. Lo que está pa' mí, ninguna va a poder quitarme los mentiros. Yo soy lo que cometí. Si yo te complazo con todos tus caprichos, yo te llevo un malecón.
que tú te enamores mientras él te compra flores. Yo compro con...
Yo soy loca con mi tigre. Cuando me arrolla mejor y mira, eso es lo que dice.
Yo soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre.
Loca, loca, loca.
Soy loca con mi tigre.
Dios mío.
Se volan los ratatá. No te pongas bruto.
Y por ti borro,
borro.
Eso que tú tienes todo. Y yo ni un kiki. Yo soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. La loca, la loca, la
loca. Loca, loca, loca.
Ciao a tutti i radioascoltatori e al pubblico della piazza.
Io sono Nadir. Se fossi un sasso, sarei un pezzo di roccia vulcanica. Sono esplosivo e per niente tranquillo.
Io sono Rihanna. Se fossi una pietra, sarei di certo un pezzo di roccia sedimentaria. Adoro mari e oceani.
Chissà che tipo di roccia sarebbe la persona che stiamo per intervistare? Ma che stiamo per intervistare? Vediamo degli indizi. È una persona che sa leggere le rocce, sa viaggiare fra le aree geologiche. È una persona che ci ha preparato a compiere le uscite con molte spiegazioni e risposte alle nostre domande.
Ci ha accompagnati alle nostre campagne geologiche. È molto curiosa e ha la passione per la geologia. Ce la sta trasmettendo soprattutto dalla finestra al mattino. Conosce bene Donatella, ci ha messo in contatto con lei. Giocava a pallacanestro e suona il mandolino.
Eccola qui con noi, Francesca, la maestra della scuola dell'infanzia. Ciao, possiamo porti alcune domande? Sei pronta?
Prontissima.
Sappiamo che sei guida del San Giorgio, cosa significa?
Allora, per spiegarlo devo dirvi che sono nata e cresciuta a Brusino Arsizio, che è un paese alle pendici del Monte San Giorgio, e che da sempre ho sentito nell'aria che i fossili contenuti nelle rocce del Monte San Giorgio erano qualcosa di prezioso, qualcosa che addirittura il mio nonno teneva esposto sopra il camino. E così, quando c'è stata la possibilità di frequentare un corso di formazione, ho colto la palla al balzo, mi sono iscritta, ho partecipato e sono riuscita a dare qualche risposta alle mille domande che avevo. E è nata quindi una passione, sono nate delle emozioni che quando faccio la guida cerco di trasmettere ai visitatori che porto sui sentieri del Monte San Giorgio. Quindi fare la guida vuol dire un po' trasmettere un'emozione.
Perché hai studiato le rocce? Cosa ti affascina di più?
Inizialmente mi sono fatta delle domande sulle rocce, ho cercato di conoscerle meglio per capire perché solo in alcune rocce ci fossero dentro i fossili. E poi ho scoperto che le rocce ci raccontano una storia affascinante, che è la storia del nostro mondo, una storia che dura da milioni e milioni di anni. E questo è il fascino che mi trasmettono le rocce.
Quali minerali ti piacciono di più?
Un minerale per piacermi deve raccontarmi qualcosa, non tanto legato alla sua scientificità, che è importantissima, ma quello che mi affascina di più sono le storie che mi raccontano. Se volete vi faccio due esempi. La barite è un minerale biancastro che si trova in filoni fra alcune rocce del Monte San Giorgio. Ecco, la popolazione locale li aveva scoperti questi filoni e andava a cavarli per ridurli in polvere. E questa polvere bianca la vendevano sì all'industria della porcellana e per la medicina, ma La cosa che mi ha affascinato di più è che la utilizzavano da infilare nello zucchero per appesantirlo e venderlo e guadagnare qualche soldino in più. Erano dei furbastri. E un'altra furbata legata ai minerali che mi piace di più l'ho scoperta grazie a voi e al vostro interesse per il tremorgio e il passo del Campolungo. È la tremolite, che direte, ma ha un nome stranissimo, richiama la tremola sul San Gottardo. Lo studioso che l'ha scoperta non l'ha chiamata appunto Campolunghite, che è il luogo dove è stata trovata, gli ha dato un nome per ingannare eventuali altri studiosi e mandarli a cercarla da un'altra parte. Ecco, questi minerali, la barite e la tremolite, mi piacciono parecchio.
Che tipo di roccia saresti? Perché?
Che tipo di roccia sarei? Mi piacerebbe essere una roccia metamorfica perché ha vissuto tante esperienze.
Secondo te qual è il modo migliore per proteggere la natura?
Devo ripetermi con quello che ha detto Donatella prima, conoscerla. Perché ho così accumulato quest'idea con l'esperienza che se si conosce qualcosa si riesce anche a rispettarla di più.
Grazie Francesca per interviste ma anche per la bellissima collaborazione.
Cari ascoltatori, da noi è tutto. Vi lasciamo ora con un brano di un gruppo mandolinistico di Napoli, Spingol Francese.
Io sono Noè, un tipo che non avrebbe mai pensato di appassionarsi di geologia.
Io sono Eva, dichiaro fermamente di essere appassionata di geologia, l'ho capito subito.
Stiamo trasmettendo da un'altitudine di 600 metri, non molto, ma attorno abbiamo il Generoso che supera i 1700 metri e la Sighignola poco lontana dai 1300 metri.
Se ci spostiamo nel Sopraceneri, a nord del Ticino, troviamo montagne molto alte. L'Adula raggiunge 3400 metri. Logico, ci avviciniamo sempre di più alle Alpi. Una catena montuosa lunga 1200 km e larga 200 km. Più di 80 cime superano 4000 metri. Vi siete mai chiesti come si sono formate?
Noi sì, e l'abbiamo scoperto. Seguiteci, si torna indietro nel tempo di milioni e milioni di anni. Facciamo un passo alla volta. Sapete cos'è la crosta terrestre? È lo strato solido, in parte sotto mari e oceani, in parte immerso nel nostro pianeta. Sotto la crosta, che rispetto al resto è davvero uno strato molto sottile, c'è magma liquido.
La crosta terrestre non è un unico pezzo, ha molte spaccature. Immaginate il guscio di un uovo sodo pieno di spaccature. I continenti che, come gigantesche zattere, galleggiano sul magma, si muovono.
Cominciate a capire cosa significa questo con la formazione delle Alpi? Bravissimi!
Il continente africano, zattera di crosta, si è spostato verso il continente europeo, altra zattera di crosta, ed è avvenuto lo scontro. La placca africana ha cominciato a spingere, fino a che delle parti di crosta terrestre si sono sollevate, le montagne che formano le Alpi ci hanno impiegato milioni di anni. Siete riusciti a capire? Adesso vi lasciamo pensare con un pezzo di Giorgia, il titolo è Credo.
Cancellerò il passato per non tornare indietro, mentre riguardo in uno specchio i segni di chi ero. È il tempo del risveglio, risalgo dal profondo, dopo aver fatto a pugni con me stessa, credo e credo nelle lacrime che sciolgono le maschere, credo nella luce delle idee che il vento non può spegnere. Io credo in questa vita, credo in me. Nella magia del tempo che scandisce un cambiamento e resterà il ricordo, ma non sarà un tormento dopo aver fatto un patto col mio ego, credo. La fine, la vita e la morte, ancora rinascere come le stelle, tra l'arte e il disordine un giro di anime, siamo satelliti intorno all'amore. Intorno all'amore.
Immaginate due placche, si scontrano, una spinge contro l'altra, degli strati di roccia si sollevano, altri vanno in profondità verso il magma. Anche la catena dell'Himalaya si è formata così. Placche terrestri che si scontrano.
I movimenti delle placche continuano, le montagne si alzano ancora.
Un poco di storia dove c'entrano gli uomini.
Leonardo da Vinci, 500 anni fa, è stato il primo scienziato a interrogarsi sulla formazione delle montagne. Aveva trovato fossili di creature marine che prima giacevano sui fondali oceanici, sulle montagne Apuane. Si era quindi chiesto quale forza riesce a trasformare un fondale marino in una montagna?
Ma non era stato capace di trovare la risposta. La potente chiesa dell'epoca aveva deciso che era colpa del diluvio universale di Noè, ma Leonardo da Vinci non era per niente d'accordo e si era ribellato a questa spiegazione poco scientifica. Aveva ribattuto: se fosse colpa del diluvio, le specie di fossili sarebbero tutte mischiate, invece sono distribuite a strati.
Gli studi e le prove definitive della deriva del continente sono degli ultimi 100 anni.
A proposito di prove, una delle montagne più famose delle Alpi, il Cervino, contiene le prove della collisione dei continenti.
Grazie all'esplorazione e scoperte di un geologo svizzero, Sean Willett, si è stabilito che il Cervino è composto da tre grandi strati. La base è crosta continentale europea, il centro è costituito da strati di rocce oceaniche e la cima è crosta continentale africana. Strabiliante, vero?
Avvertenze geologiche.
Attenti a non affogare in mare. Fra 30 milioni di anni potreste ritrovarvi fossilizzati sulla cima di qualche montagna.
Se non amate far fatica, incamminate verso le cime delle montagne. Sedetevi comodi a un'altitudine ragionevole. Fra 30 milioni di anni potreste ritrovarvi a 6.000 metri senza aver fatto un passo. Dovete avere però molta pazienza. I vostri geologi di fiducia vi salutano con un pezzo degli AC/DC, Black in Black.
Ciao!
Ciao, sono Enea, gioco a calcio e ho due sorelle maggiori.
Ciao, sono Miro, gioco a hockey e la mia squadra del cuore è l'Ambrì.
Tocca a noi portare l'ultimo contributo a questa nostra trasmissione speciale e lo facciamo con un'altra persona speciale, Mauro Rossi, la guida alpina che ci ha accompagnati in missione al Ritom. È un tipo che ci intriga molto, con un sacco di cose interessanti da raccontare.
Viene da un posto che vi lascerà a bocca aperta. Visto che oggi in Grecia, forse immerso nel mare o forse attaccato con un moschetto in una parete rocciosa, l'altro giorno l'abbiamo intervistato al telefono.
Sappiamo che in te, come nel Cervino, c'è una parte di Africa. Potresti spiegarci come mai?
Una storia, facciamola breve breve. I miei genitori, dopo la seconda guerra mondiale, hanno deciso di cambiare totalmente vita. Quindi sono andati a comprare un mappamondo, sai, di quelli tondi come un pallone da calcio. Poi l'hanno fatto girare, mia mamma ha messo giù un dito e il mappamondo si è fermato, guarda dove? Proprio sull'Africa e sul Kenya. Ed è lì poi che io sono nato ed ho vissuto per circa 8 anni, quindi loro sono andati giù, si sono inventati un nuovo lavoro, quello di agricoltori. E così io sono nato giù là.
In cosa consiste il tuo lavoro di guida alpina?
Dunque, il lavoro di guida alpina consiste nell'accompagnare, insegnare, istruire in tutta sicurezza le persone, dai bambini fino a tutte le età, accompagnare in sicurezza in montagna tutte queste persone. Ma la tua domanda è un po' più specifica, il tuo lavoro di guida alpina. Il mio lavoro di guida alpina, quindi come lo interpreto io, è sì, andare in montagna, andare fare delle belle cose difficili, permettere di che si avverino certi sogni, come quello di andare delle persone, sogni che possono essere come andare in cima al Cervino, per esempio, accompagnati in sicurezza per fare questa salita che magari tu o altri non hanno proprio la capacità tecnica, perché non si sono mai non hanno mai dato tanto tempo per poter arrivare a questi livelli. Quindi accompagno questa gente qui, ma io come faccio la guida alpina? Cerco di far sì che la montagna e la natura non sia solo una palestra fisica, non sia solo un andare per fare dello sport, per arrivare a mettere un piede in cima al Cervino o su altre montagne, ma cerco di passare e di far capire, di far sentire alle persone, anche a voi bambini, quando entriamo nella natura, quando entriamo in un bosco, quando cominciamo a camminare su un ghiacciaio, qual è la differenza, quali sono le sensazioni, che cosa ci danno i diversi luoghi in cui di cui stiamo attraversando. Stiamo attraversando delle case diverse, una nel bosco, una in alta montagna, una sui ghiacciai. Ogni casa ha la sua energia e le sue bellezze da poter imparare a conoscere e poi a condividerle. Ecco, ti ho risposto.
Perché hai scelto quel lavoro?
Perché dopo 8 anni passati in Kenya, in Africa, praticamente 8 anni dove non sono andato a scuola, i miei amici erano la natura, i bambini neri, i personaggi delle varie tribù, i Kipsi, i Sinandi, i Masai, l'unico modo qua in Europa dove ho potuto ritrovare un po' quelle sensazioni è stato proprio andare in montagna. E poi secondo passo, è talmente bello, è talmente incredibile quello che puoi provare in montagna, nella natura, quindi il secondo passo è stato condividerlo con gli altri.
Quali sono le montagne più alte su cui sei andato?
All'inizio ho cominciato con i 4000 delle Alpi, poi sono andato anche nel Perù, poi in Argentina, quindi ho viaggiato. Ma le più alte che tu ti chiedi sono quelle che sono in India, nel Nepal, quindi dall'Everest, al Manaslu, al Choyu, Shishapagma, tutte degli 8000 metri, e tutti questi, dove ho anche aperto una via nuova, sono stati fatti tutti senza l'ausilio, l'aiuto e l'ossigeno. Quindi dormire anche sulla parete nord dell'Everest a 8000 metri senza ossigeno. Queste sono le montagne più alte.
E l'esperienza più avventurosa in montagna?
Ce ne sono tante. Quella più avventurosa non è stata l'Everest, ma è stata il Manaslu, dove per un mese ci siamo inoltrati in una valle praticamente frequentata solo una volta da europei, dove abbiamo dovuto farci la strada col macete nella foresta di bambù, dormire per un 15 giorni in posti dove neanche i nativi conoscevano, per arrivare sotto la parete, una parete poco conosciuta del Manaslu. E da lì poi è partita un'altra avventura, l'avventura della montagna, dell'alta montagna, quindi andare a scoprire dove poter passare tra i feracchi, tra barre di roccia, per riuscire a fare una via nuova, ma che purtroppo non abbiamo potuto concludere perché il tempo era veramente poco clemente con noi. Ma lì è stata un'altra avventura ancora, perché ci siamo spostati per fare una via più facile, l'abbiamo raggiunta, ma quando sono arrivato poco vicino alla vetta, per me ho cominciato ad avere congelamenti ai piedi e alle mani, quindi a mio malincuore ho dovuto per forza scendere, ma lì sono sceso fino al campo base, mi sono ripreso, riscaldato, ho messo a posto le mani e il giorno dopo ho fatto più di 2000 metri di dislivello e sono riuscito a fare la cima del Manaslu per questa via. Quindi una bella avventura una dopo l'altra, con un sacco di imprevisti ma anche di belle sorprese.
Secondo te come si fa a proteggere la natura?
Ci sono molti modi per poterla proteggere. La natura o la terra dove viviamo è la nostra casa, quindi prendersene cura della nostra casa, ma soprattutto conoscerla a fondo. Proteggere la natura e anche conoscere, come vi insegna Daniela, la vostra maestra, a conoscere i nomi delle rocce, i nomi dei fiori. Più tu conosci la tua casa e la terra, più la rispetti. E quindi quello che cerco di fare io per proteggere la natura è andarci in punta di piedi, cercare di conoscere al meglio e di condividere queste bellezze, in modo che tutti, una volta che hai capito la bellezza e la ricchezza di dove vivi, la rispetti per forza, almeno speriamo.
E se anche noi facessimo girare il mappamondo, puntassimo il dito sul luogo e partissimo per una nuova vita? Prima di salutarvi abbiamo una comunicazione molto importante per tutti i maestri e tutte le scuole del Ticino. Vi piacerebbe fare delle escursioni in alta montagna con Mauro Rossi? Potete come?
La Federazione Alpinistica Ticinese, con il progetto Giovani in Montagna, mette a disposizione gratuitamente delle guide alpine professioniste, tutte le scuole dalla terza elementare alla quarta media. Mauro è responsabile del progetto. Preparate carta e penna che adesso vi dirò il numero. Il numero è 079 418 0481.
Buon viaggio in quota con il pezzo delle Little Mix Power.
Machine when I do it, I'll be catching fire, gasoline when I do it.
My turn. I make this look easy, hit it boom like gasoline. Head they call me Lamborghini, cause I know just what I'm worth. It's like the 0 to 100, up my body, make them stutter. Stop my engine, push the button, hit them, don't be coming first. Yeah, I'm a machine when I do it. I'll be catching fire, gasoline when I do it.
Grazie per averci ascoltato. Speriamo che la trasmissione vi sia piaciuta.
Adesso vi faremo ascoltare Boogeyman, suonato al piano dalla nostra compagna Agnese Rossi, come augurio di buona giornata.
Thank you. Rieccoci a voi per i salutissimi, non prima di aver fatto gli auguri a Noel.
Buon compleanno!
Desideriamo salutare i nostri compagni delle scuole medie di Riva San Vitale.
E ora i ringraziamenti allo staff di Radio Power Up.
A chi ci ha iscritto al progetto. A Romina e Giorgio che ci hanno aiutati. Ai genitori, parenti e amici che hanno fatto le torte. Ma anche quelle che le hanno mangiate.
A tutti i compagni delle altre classi e alle loro maestre.
A tutti gli intervistati. Alle persone del negozio.
E a Educazione 21.
Al comune di Arogno. A tutti gli ascoltatori.
Diamo la parola alla piazza. Cosa che devo dire? Cosa ne pensate della trasmissione?
Radio e Educazione 21, tour in Ticino sull'educazione allo sviluppo sostenibile dal 16 al 21 ottobre 2017 su www.powerup.ch.